As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Prescription products require completion of an online medication consultation with an independent healthcare provider through the LifeMD platform and are only available if prescribed. Subscription required. Individual results may vary. Additional restrictions apply at LifeMD.com. Read all warnings before using GLP-1s. Side effects may include a risk of thyroid C-cell tumors. Do not use GLP-1s if you or your family have a history of thyroid cancer.
If you've struggled for years to lose weight and have given up hope, did you know you can now access GLP-1 prescription medications through LifeMD? LifeMD is now offering eligible patients online access to GLP-1s, the breakthrough prescription medication that can help you lose body fat and weight. Listen to what people are saying.
You just take your shot. It doesn't feel like you're on a diet. What I wasn't expecting it to do was to shut off the food noise. This was life-altering, and if I can do it, I feel like anybody can do it.
And here's the best part. Your insurance may cover 100% of the cost of your medication. So go to TryLifeMD.com to have your eligibility checked right now. Get started today at TryLifeMD.com. That's TryLifeMD.com.
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Buy one, get one free on flavorful, fresh Tyson chicken during our full line sale. Then mix or match during our 99 cent sale and get Kraft mac and cheese, Campbell's soup, or Bar S Franks for 99 cents each when you buy five or more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Eccoci live anche questa sera con Alessandro Rizzo, che saluto da un secondo. Salutiamo prima chi ci segue live: Cuni, David Caci, Lorenzo Barone, Verusca, Mauro M, Michele Sessa, Lorenzo Florita, Tiera Erde, Giacco Lanter, Corrado P, Giugiu Giarlo e Simone Leddi. E ovviamente salutiamo anche poi chi ci ascolterà offline. Il link è sempre lo stesso, starà su finché Google non fallisce. E poi chi ci ascolta nel podcast, Omar, come sapete, prende l'audio e lo rimette sul podcast di Fantascientificast, e quindi chi ci ascolta anche solo in audio. Però appunto oggi Omar ha dato buca come al suo solito, ma lasciamo perdere, meglio saremo solo io e Alessandro Rizzo. Alessandro Rizzo sta all'Enea, l'abbiamo già avuto nostro ospite quando si è trattato della centrale di Zaporizia, che comunque probabilmente ci dovremo fare un'altra puntata. Grazie Alessandro di essere qui con noi, stavolta fisica spaziale, no? Che è la tua origine, vieni dallo spazio.
Sì, è una parte della mia storia lavorativa, se vogliamo. Io ho lavorato con Livio Narici a Tor Vergata sulla parte, diciamo, di radioprotezione degli astronauti e, diciamo, sull'esperimento che oggi è in orbita, che è l'Ida l'Altea, che essenzialmente è un upgrade del vecchio esperimento Altea, di cui vi dirò qualcosina verso la fine della presentazione. Ora, volendo, posso...
comincio a condividere le slide, perché appunto, sì. Allora, intanto che tu condividi le slide, vi faccio vedere il solito like, share e subscribe e il solito link di Fantascientificas, però... la vera pubblicità è questa che tu dai a condividere. Oh, Marin Famone, sì. Questo sempre qua.
Allora, sto condividendo lo schermo, ecco, non so qua. Se lo vedete. Sì. Allora,
però stai condividendo, sì, devi andare.
Sì, arrivo.
Tanto metto così.
Eccoci qua. Allora, vediamo, metto il play, lo vedete a pieno schermo?
Sì, lo vediamo a pieno schermo.
Allora, questa sera, come dice il titolo, vorrei parlarvi, diciamo, della più grande sfida che ha la radioprotezione ad oggi, che è appunto la protezione degli astronauti nelle prossime missioni pianificate verso lo spazio profondo, verso Luna e poi verso Marte. Essenzialmente, diciamo, è un po' il campo da cui ci aspettiamo un balzo in avanti della radioprotezione, sia dal punto di vista tecnologico, quindi per quanto riguarda la realizzazione di rivelatori, ma anche un balzo in avanti rispetto all'approccio metodologico alla base, appunto, della valutazione del rischio da esposizioni a radiazioni ionizzanti. Prima di iniziare, però, diciamo, fatemi fare questa piccola pubblicità a un evento che si terrà il 7 giugno nella sede ASI, organizzato dall'Associazione di Radioprotezione, l'AIRP, l'Associazione Italiana di Radioprotezione, che è un evento gratuito. È una giornata interamente dedicata allo studio della radioprotezione nello spazio. È un evento di tipo formativo, è rivolto, diciamo che il primo obiettivo di questo evento è quello di mettere essenzialmente, di gettare un ponte tra le comunità che si occupano di radioprotezione a terra e quelle nello spazio. Perché nonostante, diciamo, siano accomunati dal nome radioprotezione, diciamo, i campi sono molto diversi. Però proprio per questo la conoscenza e la sinergia dei due campi potrebbe portare a sviluppi interessanti con ricadute sia nello spazio ma anche a terra. E, quindi da una parte...
Mi dicono che ci siano degli speaker di primissimo ordine.
Esatto, qui vi faccio vedere, qui vi faccio vedere il programma.
Oh, cioè, aspetta, scusa se ti interrompo, c'è da dire che anche se appunto è rivolto a chi lavora nel settore, non è, essendo interdisciplinare, è aperto a tutti, ed è comprensibile a un pubblico generale, quindi se
esatto,
vi interessa l'idea, lo spazio,
l'idea è proprio questo, diciamo, di presentarsi anche come evento che potrebbe essere un ottimo punto di partenza per chi è interessato alla materia, perché verranno dati essenzialmente le basi per affrontare la problematica. E come potete vedere dal programma, l'idea è quello di dare nella sessione mattutina una corretta esposizione del problema partendo dalla fisica, e nel pomeriggio si parlerà delle contromisure messe in atto per mitigare il rischio dell'esposizione. Vedete, c'è anche il nostro Marco che parlerà nella
sessione. Io a quello mi riferivo quando parlavo di primissimo.
Anch'io, assolutamente.
No, ma c'è anche Luca Di Fino, Valeria Di Felice, insomma, Livio Narici, Roberto Battiston che presenta la cosa, non fa lo
Roberto non c'è, Roberto Battiston. Diciamo, vi invito, diciamo, soprattutto sulla parte, diciamo, delle contromisure, perché ci sono alcuni talk molto interessanti che vi faranno vedere come alcune soluzioni vengono dai campi più disparati, che possono essere... diciamo, appunto, la biologia, la farmacologia, la fisiologia, e diciamo, cioè, ci sarà molto da imparare, perché gli speaker sono tutte persone che lavorano nel campo, hanno un'esperienza nel campo e hanno diciamo tanti concetti da dare durante.
Però il punto essenziale l'ha già notato Jack O'Lantern, che i coffee break sono gratis, il pranzo esatto. No. Però i coffee break sono
al momento sono gratis, spero che rimarranno gratis. E vi invito, l'evento è gratuito, però vi dovete iscrivere, c'è un tetto a 100 posti, potete diciamo seguire il link che io ho riportato qui sotto, ma che Marco ha riportato sotto nella descrizione.
Anzi,
quindi seguite il link e registratevi se vi interessa. È una giornata che secondo me, spero valga la pena seguire, però credo di sì, proprio per diciamo gli speaker che sono stati chiamati.
Sì, appunto, ora, l'importante è il taglio interdisciplinare, che appunto non è accessibile. Salutiamo anche Alberto Benedetti, Boris Atua, Kuma, Antonio Di Mezza, Giacco Lante, l'abbiamo detto. Appunto, questo è l'evento il 7 giugno all'ASI, quindi vicino a Tor Vergata. Quindi, se fate un salto anche mattina o solo il pomeriggio, siete ovviamente più che benvenuti.
Esatto. Allora, io a questo punto andrei avanti, diciamo, sulla mia presentazione che essenzialmente ricalca a grandi linee un po' la struttura della giornata dell'evento, che sarà il 7 giugno. Ed essenzialmente una prima parte è dedicata all'inquadramento della problematica dal punto di vista fisico e radioprotezionistico, e la seconda parte, parlerò delle strategie di mitigazione dell'esposizione, diciamo, del rischio derivante dall'esposizione degli astronauti. E vi parlerò dell'approccio interdisciplinare integrato, che è un po' l'approccio che vuole seguire NASA e le altre agenzie spaziali per arrivare nello spazio.
Ah, ecco, però
Partito.
scusa se ti interrompo, menare, però così de botto senza senso, forse conviene prima accennare brevementissima alla questione della famigerata nube radioattiva, che non è una nube, e non è radioattiva perché non è niente. Questo lo posso condividere io, magari la mappa che tu mi hai dato mentre chiacchieravamo prima, che essenzialmente sono. Vai.
Metto stop sharing. Ah, ok.
No, faccio penso io. Tu parli di cose intelligenti, o so che sembrano intelligenti,
Ci
non è una cosa.
provo. Allora, io però non vedo così se sto condividendo, non
Non
vedo la
devi
mappa.
condividere, lo sto condividendo io, quindi devi andare. Puoi fare stop sharing se vuoi, devi vedere lo schermo condiviso. Comunque, quello che si vede è la mappa.
Ok, vedo.
Ecco.
Allora, essenzialmente, come sapete, a seguito di un attacco russo, su un deposito di armi occidentali si è sviluppata una nube, e dove, diciamo, da fonte russa si parla di una nube radioattiva, che sta, diciamo, andando
Contaminando tutta l'Europa,
verso
moriremo tutti alla Homer
l'Europa.
Simpson.
Allora, diciamo, io volevo, diciamo, posso fare qualche piccola precisazione. Innanzitutto, questa qui non è una nube radioattiva intesa nel comune senso, diciamo, del fallout radioattivo, che può essere stato quello di Chernobyl o quello, diciamo, di un qualsiasi ordigno atomico, perché essenzialmente l'uranio impoverito non dà segnale ai monitori di Dose Rate che fanno parte delle reti di monitoraggio. E qui vedete questo link che ho girato a Marco. Questa è la rete di Dose Rate di monitoraggio dell'Ucraina. I valori sono tutti confrontabili col fondamentale. Vedete che sopra abbiamo anche la Bielorussia, che viene mostrata in questo grafico, e i valori fuori scala sono soltanto quelli nella zona rossa di Chernobyl, ma questa è una cosa che sappiamo bene. Quindi, generalmente, diciamo, per fare un po' di informazione corretta, bisogna fare attenzione: non parliamo di una nube radioattiva nel senso comune del termine, quindi non pensiamo a una Chernobyl. Il rischio è, diciamo, dobbiamo sempre considerare che se c'è stata, diciamo, questa nube e contiene uranio impoverito, comunque un agente cancerogeno, diciamo, la popolazione può essere esposta, ma essenzialmente legare questa nube al fallout radioattivo e, diciamo, essenzialmente andare a cercare dei segnali sui monitori per il Dose Rate ambientale, diciamo, non ha senso.
Oh, cancerogeno va detto perché è un metallo pesante, infatti tanta gente si è ammalata di tumore, anche soprattutto di
Anche i
purtroppo
soldati italiani nei
militari
Balcani.
italiani,
Diciamo,
perché
ad oggi non si conosce bene qual è il meccanismo di generazione dei tumori a partire dall'uranio impoverito, e proprio perché non si conosce bene, diciamo, chi ha interesse nel commercio, nella manifattura, ci marcia dicendo che non è dimostrato, però è comunque sia un probabile agente cancerogeno, e, diciamo, la scienza sta ancora capendo quali sono veramente i meccanismi alla base,
Comunque,
diciamo.
essendo un metallo pesante, poi gli fai facile a prendere un tumore con i metalli pesanti. Non è che. Magari il meccanismo esatto può essere non capirlo, ma insomma, non è che ci
Sì,
vuole.
però non è legato alla natura radioattiva, proprio perché l'uranio depleto si chiama così perché è stata estratta la componente del radioisotopo uranio-235, che è quello diciamo, è quello fissile che ha una radioattività specifica più alta, rimane l'uranio-238 che ha tempi di dimezzamento molto lunghi, quindi.
Sì, sono miliardi di anni, anche lì viene sempre citato il reattore nucleare di Oklo, che era appunto 2 miliardi di anni fa andava d'acqua,
sì,
naturalmente.
Sì, in Africa.
Vabbè, torniamo nello spazio. Andiamo nello spazio. Ti condividi. Spazio,
io vado a ricondividere.
Ti metta a posto la candela. Luca Angel dice che c'è il video del botto. Magari mettilo nei commenti, Luca.
Allora, non ho capito, scusa.
Niente, Luca, uno dei commentatori dice che è il video del botto, immagino, di quando hanno colpito il suo deposito di aria.
No, no, ma io non sto dicendo che non ci sia stato il botto, sto dicendo che parlare di nubbia radioattiva non è da intendere nel senso comune di Fallout, questo sto dicendo.
Sì, sì. No, no, ma sì, è chiaro, insomma, anche lui ha capito.
Solo volevo soltanto citare, diciamo, per amore della comunicazione, ma... diciamo, non voglio sminuire l'esposizione, diciamo, del popolo, della popolazione a un potenziale agente cancerogeno. Volevo semplicemente dire che non è legato alla natura radioattiva. Ora, ritornando allo spazio, come dicevo, questa presentazione segue un po' la struttura dell'evento del 7 gennaio, quindi all'inizio cercherò di inquadrarvi in maniera il più corretta possibile la problematica dal punto di vista della fisica e poi della radioprotezione e della dosimetria, e poi vi parlerò della mitigazione di questo rischio. Ora, io qui faccio una piccola premessa perché vi parlerò un po', diciamo, della fisica dello spazio. Non ho la pretesa di conoscere tanto bene quanto gli abituali frequentatori di questo canale che provengono
dello spazio.
Sì, della fisica proprio dello spazio, nel senso, io quello che voglio darvi è un'inquadratura del problema dal punto di vista radioprotezionistico, quindi vi parlerò di qualcosina di fisica dello spazio, ma diciamo soltanto la parte necessaria per capire il filo conduttore.
Lì, tanto per chi è interessato, molti lo sanno benissimo, c'è il podcast di Astronauticast e il forum astronautico, che sono dei punti di riferimento per tutto quello che vuol dire spazio, soprattutto perché anche lì si sentono tante sciocchezze e lì gli amici di Astronauticast e dintorni sono espertissimi di queste cose. Vai.
Allora, la problematica nasce nel momento in cui sono state pianificate le missioni verso lo spazio profondo. Che cos'è questo spazio profondo? È lo spazio, dove avverranno queste missioni con equipaggio umano, che è lontano, comunque fuori dal campo magnetico terrestre. Il campo magnetico terrestre ci protegge dalla radiazione spaziale, che essenzialmente, diciamo, quella di interesse per la radioprotezione sono fondamentalmente particelle cariche, e quindi il campo magnetico è in grado di defletterle. Nei prossimi anni sono previste missioni umane sulla Luna, dove si vorrebbe impiantare una base, una colonia sulla Luna, e poi nei prossimi 20, ma io direi forse anche 30 anni, verso Marte. Ci sono molte sfide dal punto di vista tecnologico, che siano i motori delle astronavi, che possono essere la sussistenza proprio degli equipaggi umani, ma al momento l'unica sfida che effettivamente blocca queste missioni è l'esposizione degli astronauti ad un ambiente radiologico molto ostile. Ora, cosa succede?
Mai quanto il fatto che non c'è aria, però comunque una volta che hai risolto il problema dell'aria,
diciamo,
ciao,
vabbè,
grazie.
Esatto, diciamo, risolto il problema dell'aria, rimangono le radiazioni. Ora, diciamo che dal punto di vista della radioprotezione, i campi di radiazione nello spazio vengono divisi in campi primari e campi secondari, diciamo sulla scia del bisogno dell'uomo di catalogare, essenzialmente per rendere più semplice la fruibilità della conoscenza. I campi primari, essenzialmente, pensiamo alla sorgente di radiazioni che abbiamo più vicino, che essenzialmente è il Sole. Parliamo di particelle che provengono dal Sole, che sono ioni, ioni idrogeno e ioni elio, che essenzialmente sono protoni o particelle alfa, che hanno un'energia fino a un centinaio di megaelectron volt. Ora, da qui in avanti, io mi riferirò, per chi non è del campo, all'energia delle particelle, parlando di electron volt e multipli quindi parlerò di MeV, quindi milioni di electron volt, GeV, miliardi di electron volt, che possono sembrare molti.
Stoppati, per dirlo alla grossa, sempre non mi menare, esatto, il punto essenziale è che se parliamo di campo di radiazione sulla Terra, parliamo di energie intorno al MeV, che sono le energie che tengono insieme il nucleo. Perché il nucleo si rompe e ti tira fuori una cosa che appunto
è l'ordine
milione di elettron volt. Tra l'altro quel milione lì è quello che rende l'energia nucleare molto più densa come potenza, perché stai spaccando il nucleo e stai avendo milioni, mentre quella chimica, che è quella che strappa gli elettroni dal lato, è dell'ordine dell'elettron volt, quindi c'è un fattore un milione. Dopodiché se vai nello spazio c'è un altro fattore, diciamo un altro fattore mille, perché siamo a miliardi di elettron volt e anche oltre. Quindi al di là dell'unità di misura, quello che dovete tenere presente è che c'è un fattore mille tra l'energia minima, no? Tra l'energia del campo di radiazione a Terra e quello nello spazio.
Perfetto, grazie Marco.
La so.
Complimenti professore.
La so.
Allora, essenzialmente queste particelle solari vengono emesse negli eventi di tipo solare, diciamo li possiamo dividere in due grandi famiglie. Abbiamo gli eventi che sono generati dalle flare solari, che sono eruzioni, se vogliamo, che avvengono sulla superficie del nostro Sole, che con meccanismi, diciamo, mediamente complessi sono in grado di accelerare questi protoni e queste particelle alfa. Sono, come dicevamo, eventi di tipo esplosivo, quindi sono molto rapidi, nell'arco di poche ore possono raggiungere il massimo in termini di flusso di particelle. E poi abbiamo l'altra grande famiglia che fa parte delle iniezioni di massa coronale, in inglese coronal mass ejection o CME, e questi sono eventi, diciamo, un po' più particolari, che però accelerano sempre questi protoni e queste particelle alfa, sempre intorno al centinaio di MeV, ma sono eventi più graduali, impiegano qualche giorno per raggiungere il massimo del flusso.
Sempre questo come è importante, perché appunto, come vedremo, se ti arriva de botto così, senza senso, alla Boris, c'è meno tempo per agire. Se sai che si arrivano tra qualche giorno, ti puoi andare una regolata.
Ora, accanto ai raggi cosmici solari, abbiamo nei campi primari i raggi cosmici galattici, e qui diciamo facciamo un salto sulle energie, come diceva Marco, parliamo sempre di particelle, parliamo di ioni, quindi sono, per chi non è del campo, sono nuclei atomici che vanno dall'idrogeno fino agli ioni pesanti, fino al ferro 56. Ora, diciamo che questi flussi hanno mediamente, esibiscono il massimo del flusso intorno a 1-2 GeV per nucleone, quindi 1-2 miliardi di electron volt per nucleone. Sono stati proposti tanti meccanismi per spiegare come queste particelle all'interno della nostra galassia e anche all'esterno, perché qui per completezza io vi ho messo galattici ed extragalattici, però generalmente nella radioprotezione si considerano solo i galattici. Quindi abbiamo, diciamo, tanti meccanismi proposti, quelli più famosi sono i meccanismi di accelerazione di Fermi del primo e del secondo ordine. Essenzialmente...
Va detto che Enrico Fermi, oltre ad aver fatto la fisica teorica, aver fatto si soffiava i tubi di vetro per farsi rivelatori Geiger, aver fatto la reazione a catena, aver fatto la prima pila radioattiva, progetto Manhattan, eccetera eccetera, anche il paradosso di Fermi sugli alieni, ha anche fatto, non è così, en passant, il calcolo dell'accelerazione dei raggi cosmici nella galassia, parliamo degli anni 50.
Ciao Angelo. Quindi... diciamo, abbiamo dei fenomeni di tipo stellare, per esempio nel primo ordine parliamo di onde d'urto generate dall'esplosione della supernova che si propagano nel mezzo interstellare, e queste onde d'urto a loro volta accelerano le particelle ad alte energie, oppure nel caso del meccanismo di Fermi del secondo ordine abbiamo il nostro ione, che ricordiamo essere una particella carica perché è un nucleo atomico a cui abbiamo tolto gli elettroni, che essenzialmente con una sorta di effetto flipper rimbalza su nubi di plasma che sono nella galassia, e quindi diciamo queste nubi di plasma hanno una velocità relativa l'una rispetto all'altra, e in questo effetto flipper, diciamo, in ogni collisione che ha lo ione acquista un po' di energia. e non entrerò poi nel dettaglio degli altri meccanismi, perché diciamo non sono neanche nell'interesse di quello di cui vi parlerò questa sera. Però questo qui è per darvi un'idea che diciamo lo spettro di questi campi è abbastanza complesso, soprattutto riuscire a spiegare energie così grandi. Allora, che cosa succede? Tra i campi primari ho inserito per completezza anche le particelle intrappolate intorno alla Terra. Perché vi dico per completezza? Perché in realtà non rappresentano uno dei maggiori contributi all'esposizione degli astronauti, soprattutto quelli diciamo che saranno diretti verso Luna o Marte. Ora, per dirla diciamo più vicino alla fantascienza, diciamo abbiamo queste due fasce radioattive intorno al nostro pianeta, che sono diretta conseguenza della presenza del campo magnetico intorno al nostro pianeta, che è lo stesso che ci protegge dalle radiazioni. E esistono diciamo queste fasce, che sono chiamate fasce di Van Allen, che hanno questa forma toroidale e circondano la Terra. Abbiamo una fascia più interna, dove abbiamo dei protoni che essenzialmente rimbalzano dal polo sud al polo nord magnetico e viceversa, seguendo le linee di campo magnetico, che hanno energie fino anche queste a un centinaio di MeV. E, diciamo che mentre diciamo per una missione verso Marte contribuiscono meno del 10% all'esposizione degli astronauti, perché c'è solo un passaggio diretto nel mezzo all'andata e al ritorno, queste fasce più interne danno invece un contributo importante agli equipaggi delle stazioni spaziali. Questo a causa dell'anomalia del Sud Atlantico. Come vedete, questa anomalia è generata dall'inclinazione dell'asse magnetico rispetto all'asse di rotazione terrestre, cioè un angolo cosiddetto di tilt di circa 11 gradi. Questo fa sì che la fascia più interna, soprattutto, vada a chiudersi essenzialmente su una regione che tocca un po' del Brasile ed essenzialmente gran parte del Sud Atlantico, facendo penetrare questi protoni fino a un'altitudine di circa 200 km. Considerando che le stazioni spaziali orbitano ad orbite basse, le LEO, Low Earth Orbit, che sono circa 400-500 km, in ogni, diciamo, l'equipaggio che è dentro le stazioni spaziali affronterà passaggi ripetuti durante le missioni che durano 6 mesi attraverso l'anomalia del Sud Atlantico, che a quel punto, proprio a causa di questi passaggi ripetuti, contribuirà in maniera importante alla dose degli astronauti. E poi abbiamo le fasce più esterne, che sono costituite da elettroni di energia fino a una decina di MeV, le quali però non rappresentano una problematica diciamo importante per l'esposizione degli astronauti, perché generalmente i materiali di shielding delle astronavi schermano in maniera efficiente questo tipo di radiazione. Comunque, diciamo, per completezza le abbiamo nominate. Abbiamo detto dei campi primari, vediamo che cosa sono i campi secondari. Essenzialmente i campi di radiazione secondari sono tutti quei campi generati dall'interazione dei campi primari che abbiamo visto con il materiale dell'habitat umano spaziale. Che cos'è l'habitat umano spaziale? Ci riferiamo ad habitat umano spaziale, ad esempio alla stazione spaziale, ci possiamo riferire con questo termine alla navicella che sarà diretta verso Luna o verso Marte, ci possiamo riferire alla tuta spaziale indossata dagli astronauti durante attività extraveicolare, come per esempio le basi sulla Luna o su Marte. Che cosa succede? Che essenzialmente la parte dei raggi cosmici galattici, che vi ricordo essere ioni, interagiscono sia elettromagneticamente col materiale, ma anche nuclearmente, quindi interagiscono forte, creando degli sciami adronici. Questi sciami adronici essenzialmente sono docce di particelle, si creano queste particelle secondarie che essenzialmente sono neutroni e frammenti nucleari, che altro non sono che altri ioni, che possono investire l'astronauta che si trova all'interno dell'habitat.
Quindi il problema essenziale è che...
Quindi date ulteriore dose. In realtà, in linea totalmente teorica, diciamo nello spazio, da un certo punto di vista, diciamo, lo schermaggio non deve essere eccessivo, perché altrimenti uno andrebbe ad aumentare la dose dovuta a questi campi secondari, e questo qui lo vedremo nel discorso che faremo stasera. Ora, questi cioè, sono...
o fai uno schermaggio dei metri, puoi farlo di ferro, di piombo, di alluminio, ma dovrebbe essere metri. Metri non lo puoi fare perché pesa troppo e in orbita i metri non li puoi mandare, quindi non conviene poi aumentare troppo lo scafo, perché frammentando i nuclei fai più danno che altro, insomma.
Esatto, diciamo che noi sappiamo che la dose imputabile a questi campi secondari può essere dell'ordine del 20-30% nello spazio profondo. Quindi è un qualcosa, diciamo, che va tenuta sotto controllo. Ora, cosa succede? In questo grafico vi ho riportato lo spettro, diciamo, di tutti i flussi spaziali, che possono essere non solo i protoni e gli ioni che vedete. Non so se potete vedere la freccetta del mio mouse.
Sì,
mio
anzi, aspetta che tocco le nostre belle facce per mettere a pieno schermo. Ecco, vai.
Ok, vedete, questo qui è l'andamento degli ioni, qui vi ho riportato anche elettroni, positroni, antiprotoni, gamma, e diciamo di interesse della radioprotezione sono i campi ionici fondamentalmente. Però quali campi ionici? Qual è il range di energia? Vedete che questo è un asse logaritmico, andiamo dai miliardi a salire, quindi 10 alla 9, 10 alla 12, 10 alla 15... In realtà noi capiamo che i campi di interesse della radioprotezione sono quelli che hanno un flusso abbastanza elevato e una pericolosità della radiazione che, diciamo, nel campo viene indicata con l'RBE, che sarebbe l'efficacia biologica relativa, che essenzialmente è un parametro legato alla tipologia di particella e ci dice quanto fa male l'interazione di quella particella su un tessuto biologico. Diciamo, devono essere due parametri abbastanza elevati da poter considerare il campo un rischio per la radiazione. Quindi su questa finestra così grande vedete che diciamo, l'interesse della radioprotezione è... ho messo questa striscia blu, quindi vedete che è, diciamo, è una parte di tutto il flusso, diciamo, di tutti i flussi, perché poi cadono molto velocemente. Ora... che cosa possiamo dire? Abbiamo questa radiazione, che cosa succede? Questa passa attraverso gli organi o tessuti dell'astronauta, provoca un rilascio di energia, questo rilascio di energia provoca un effetto biologico, ad esempio se questo rilascio è all'interno del nucleo contenente il DNA, potete avere un danno alla doppia elica, che può essere una rottura singola o doppia, questo è un effetto biologico. Quindi che cosa interessa? Interessa quantificare quanta energia sia stata rilasciata dal passaggio della particella. La cosa più semplice è definire la quantità dose assorbita, che altro non è che l'energia rilasciata su una quantità di materiale, una certa massa di materiale. E generalmente la quantificazione della dose assorbita è il problema fondamentale della dosimetria. La dose assorbita, vi ricordo che è una grandezza fisica e come tale è misurabile, viene misurata in grei, che altro non sono che joule su chilogrammo. E perché vi faccio questa distinzione? Perché poi nella radioprotezione generalmente a queste grandezze fisiche si associano delle grandezze radioprotezionistiche, che sono definite a partire dalle grandezze fisiche e generalmente sono pesate per alcuni fattori che portano all'interno il rischio che si ha nell'esposizione a quella radiazione. In questo caso,
cioè, il problema è che qua tu vai a si va dalla parte di fisica dei raggi cosmici, di perdita di energia nel rivelatore, alla perdita di energia nell'umano, che quindi esatto, è il grey, e quando ci metti dentro l'umano devi andare a parlare con i biologi. Allora la battuta che facciamo sempre è che va bene l'inclusività, ma insomma, the line must be drawn here, per dire alla Picard. Quindi scherzi a parte, il problema è che si va da quantità misurate in maniera deterministica, cui effetto è deterministico, a effetti biologici e medici, che vi ricordate, ne avevamo parlato anche con Francesca Ballarini quando facevamo la radioterapia con gli ioni pesanti, che complicano le dosi, cioè ogni dose, a ogni unità di misura fisica ce n'è una che deve tener conto della biologia, e quindi questo rende complicate le cose.
Diciamo che nello spazio qui vi ho messo H indica quella che viene chiamata dose equivalente. Vedete che si parte dalla dose assorbita, il D su DM, moltiplicato questo fattore che è detto fattore di qualità della radiazione, che diciamo in un certo senso va a pesare per l'RBE della particella, ovvero quanto è rischiosa l'esposizione a questo tipo di radiazione.
Oh, qualità alta vuol dire che ti fa venire più tumori, eh? Cioè, non è una cosa buona, per dirla.
Esatto. Più è bassa e meglio è, e generalmente per esempio il Q per un fotone è sicuramente più basso di un Q per uno ione, e il Q di uno ione leggero è più basso di un Q dello ione pesante. Vi voglio soltanto sottolineare il fatto che questa è una quantità di radioprotezione, come tale non è misurabile generalmente, sono quantità che vengono valutate. Quindi, proprio perché c'è questa moltiplicazione e per essenzialmente discriminare dalla quantità fisica, dove usiamo il gray per la dose equivalente utilizziamo il sievert, che dimensionalmente ha le stesse grandezze del gray, quindi è sempre giallo su chilogrammo, però è una grandezza che racchiude in se stessa una valutazione del rischio. Ora, cosa succede? Cosa facciamo nello spazio? Innanzitutto la domanda è questa: possiamo prendere ispirazione da quello che facciamo sulla Terra? La risposta è no. Perché cosa succede? Nella Terra cosa facciamo? Partiamo dalla dose assorbita e abbiamo due fattori di peso, abbiamo il WR e il WT. Il WR quello che fa ci pesa per il rischio legato alla tipologia di radiazione. Quindi facciamo la moltiplicazione del WR per la dose assorbita e otteniamo la dose equivalente. Se poi moltiplichiamo questa dose equivalente per il WT, che indica la radiosensibilità di un organo o tessuto, otteniamo quella che viene chiamata la dose efficace, che è indicata con E in gergo. Nello spazio, come vi dicevo, generalmente si parla solo di dose equivalente, che si ottiene non utilizzando il WR, ma utilizzando il Q. Perché non possiamo utilizzare lo stesso approccio? Essenzialmente il motivo fondamentale è che i campi di radiazione sono molto diversi. La radioprotezione a terra nasce per proteggere i lavoratori che hanno mansioni, diciamo, che hanno a che fare con la radiazione ionizzante, quindi nasce per proteggere i lavoratori nelle centrali nucleari, nasce per proteggere i lavoratori, ad esempio, nelle medicine nucleari, nei laboratori di radiochimica, dove i campi di radiazione sono fotoni, quindi raggi X, raggi gamma, neutroni, particelle alfa e beta, ad energie molto minori, che è quello che vi diceva prima Marco, rispetto agli ioni, diciamo, della radiazione spaziale. Perché non possiamo utilizzare WR? Perché WR non è rappresentativo degli ioni, perché, diciamo, è un numero intero, che per i frammenti nucleari, che sarebbero ioni, viene definito uguale a 20. Quindi WR sarà sempre 20, sia che parliamo di un protone, sia che parliamo di uno ione ferro. E questo non va bene, perché non ci discrimina in funzione dell'RBE dello ione. E cosa succede? Al contempo, facciamo finta che il nostro WR è in grado di discriminare in funzione della specie dello ione. Sarebbe un problema utilizzarlo nello spazio, perché dovremmo conoscere a priori la tipologia di ioni che ha investito, del singolo ione che ha investito l'astronauta. Perché mentre a terra noi sappiamo a priori che tipo di campo interesserà il nostro lavoratore, ad esempio se io ho un lavoratore che lavora in medicina nucleare, io so che ha a che fare con campi fotonici e quindi darò un dosimetro a corpo intero, un TLD a corpo intero, e se avrà a che fare anche con emettitori beta meno avrà dei TLD ad anello che mi darà le dosi all'estremità, quindi io lo so a priori il WR con cui lavoro, cosa che nello spazio non è vera, perché abbiamo questi ioni che possono essere la qualunque tra il protone e lo ione ferro,
cioè, quindi, statisticamente si sa quanti sono. Magari torna una slide indietro, fai vedere, sì, le abbondanze, cioè essenzialmente sì. Si sa quanti sono statisticamente in media, però sì, poi a cosa sono effettivamente esposti gli astronauti è un calcolo medio. Questo qui è nel grafico che fai vedere tu.
Diciamo che il calcolo medio, il calcolo medio è difficile per il semplice fatto che poi questi campi hanno un'elevata dinamica in termini di tempo e di spazio, dipendono strettamente da dove si trova l'astronauta all'interno dello space habitat, da dove si trova lo space habitat rispetto al campo magnetico terrestre, e può variare tantissimo. Quindi la media non è detto che sia vicina al valore vero, essenzialmente. Quindi, che cosa succede? La problematica è proprio questa. Quindi il WR non lo possiamo utilizzare anche per questo motivo. Il WT per la radiosensibilità non è esaustivo, non è rappresentativo, e vi mostrerò il perché. Ora, nello spazio utilizziamo il Q, che è questo fattore della qualità, che è, diciamo, è dato da funzioni più o meno complesse. Io qui le ho riportate, ma non serve conoscerle. Essenzialmente è funzione dell'energia depositata dalla particella su unità di percorso, che in gergo viene chiamata LET, che è Linear Energy Transfer, e si parla di keV su micron. Le radiazioni con basso LET sono quelle sotto i 10 keV su micron, sopra i 10 keV su micron sono radiazioni ad alto LET. Ora, che cosa succede? Perché non sono rappresentativi? Qui sopra vi ho riportato dei grafici che vi fanno vedere l'andamento del Q rispetto all'andamento del WR. Qui vedete che il Q per le diverse specie ioniche è rappresentato con queste linee colorate, quindi c'è una discriminazione per l'RBE delle specie. Il WR è 20 per tutti, quindi non lo posso utilizzare. Il WT, diciamo, la questione è più sottile. Il WT, come vi ho detto, parla, ci indica la radiosensibilità di un corpo, di un organo o tessuto. Empiricamente un organo o tessuto è tanto più radiosensibile quanto più è elevato il suo tasso di rigenerazione cellulare. Questo che cosa significa? Che più è veloce la rigenerazione cellulare dell'organo o tessuto, più questo è radiosensibile. Questo fa sì che, ad esempio, le pareti dello stomaco, in particolare le cellule che si trovano nella cosiddetta cripta dello stomaco, che sono continuamente prodotte per andare a sostituire le cellule che sono a contatto con i succhi gastrici, sarà molto più radiosensibile, ad esempio, del sistema nervoso centrale. Questi fattori WT che tengono conto di questa radiosensibilità sono frutto di studi di stampo epidemiologico e quindi statistico su coorti di persone molto grandi che sono state esposte a radiazione, ed essenzialmente l'80% dei dati che abbiamo proviene dalle esplosioni nucleari di Hiroshima e Nagasaki. E questo qui fa sì che il WT che generalmente utilizziamo a terra non possiamo applicarlo in maniera cieca allo spazio, per due motivi. Il primo motivo è abbastanza intuitivo, perché diciamo quello che è successo a Hiroshima e Nagasaki diciamo ha coinvolto campi di radiazione molto diversi rispetto a quelli spaziali. L'RBE è diversa e quindi diciamo questi valori potrebbero lasciare il tempo che trovano. E poi dobbiamo considerare un'altra cosa, che diciamo questo studio epidemiologico è stata fatta su una popolazione asiatica degli anni 40, che non è rappresentativa della popolazione degli astronauti, diciamo che appartengono, la corte degli astronauti appartengono anch'essi a popolazioni diverse. Parliamo non solo, diciamo, nel caso cinese di una popolazione asiatica, però per esempio nel caso della NASA abbiamo la popolazione caucasica, abbiamo la popolazione diciamo africana. Quindi che cosa succede? Sappiamo che ogni popolazione ha una certa sensibilità allo sviluppo di determinati tumori, e questo fa sì che logicamente io non posso utilizzare dei dati diciamo che ho ricavato da una popolazione, ripeto, asiatica degli anni 40, che non è rappresentativa degli astronauti. E inoltre abbiamo un altro problema, è che uno potrebbe dire: d'accordo, allora calcoliamoceli per gli astronauti, però la coorte è troppo piccola, perché partendo anche da Gagarin, diciamo, parliamo di un migliaio di persone che sono state nello spazio, e quindi diciamo ancora è troppo piccolo il numero per fare diciamo uno studio statistico di questo tipo. Quindi proprio per questo motivo il WT nello spazio è poco utilizzato, e quindi difficilmente sentirete parlare della dose efficace che appunto viene utilizzata a terra. Generalmente sentirete parlare sempre di dose equivalente, e quando sentirete parlare di dose efficace, generalmente i WT utilizzati provengono da simulazioni. Non sono gli stessi WT che trovate tabulati, diciamo, ad esempio nei report ICRP. Ora, parliamo dei rischi nello spazio e soprattutto quelli legati alle future missioni nello spazio profondo. Marco, io non posso vedere se ci sono domande. Se ci sono domande, interrompimi. Marco?
aspetta, mi ero automutato. Dico, cioè, perché stavo rispondendo in realtà al commento di Jacco Lantere sulla stazione spaziale a cui accennavi tu, cioè che nella regione del Sud Atlantico, dove il campo magnetico è più debole, i raggi cosmici dei protoni sono più alti, come quelli intrappolati della fascia di Van Allen, sì. E quindi c'è un flusso un po' più alto che conta per il 30% grosso modo.
Sì. E gli altri commenti... Non è sempre il 10% come nel caso delle missioni nello spazio profondo.
Esatto, e poi appunto contano appunto anche la questione degli astronauti, che come dicevi tu sono abbastanza pochi. Il punto è che comunque il campo geomagnetico, per quanto c'è l'anomalia del subatlantico, ci protegge, protegge sì. soprattutto gli astronauti, perché noi in realtà chi ci protegge è l'atmosfera più che il campo magnetico a terra. Sì. E quindi quando uno vuole andare fuori, come dicono che vogliono andare con Artemis nel 2024, è chiaro che la situazione cambia, no? Che è questo qui.
Certo. E diciamo che la situazione cambia, ve l'ho riportato in maniera schematica su questo sketch che avevo realizzato. Vedete che per la Luna ci si aspetta un rate di dose equivalente che è all'incirca di 1 millisievert al giorno, e su Marte parliamo di 2 millisievert al giorno, e logicamente questo ratio lo dobbiamo moltiplicare per la durata delle missioni. Più andiamo lontano, più la dose è alta, ma aumentano anche i giorni dell'esposizione, quindi alla fine avremo una dose integrata che avrà dei valori proibitivi. E questo è un problema di non semplice soluzioni. Qui, vorrei sottolinearvi una differenza fondamentale che c'è tra la radioprotezione a terra e la radioprotezione nello spazio. Uno dei principi fondanti della radioprotezione a terra è la limitazione delle dosi. E esistono soglie e limiti che non possono essere superati, che vincolano la dose, diciamo, che può essere assorbita essenzialmente dal lavoratore a terra. Nello spazio il principio è diverso, perché non si limita la dose, ma si limita il rischio. Che tipo di rischio? Essenzialmente la NASA utilizza questo indice, che è il RAID, che è il rischio di morte indotta da esposizione. E questo parametro è un parametro che è ritagliato sopra ogni astronauta, perché dipende dal sesso dell'astronauta, dipende dall'età dell'astronauta, dipende dalla storia dell'astronauta, ovvero da a che età ha effettuato il primo volo nello spazio e così via. Quindi ogni astronauta avrà un RAID suo, creato su di lui, ed essenzialmente questa qui è un approccio metodologico che è molto avanzato, perché generalmente quando facciamo la radioprotezione a terra il vincolo sulla dose vale per tutti. Per la NASA, diciamo, il RAID del calcolo è molto complesso, però vi basti sapere che la NASA ritiene il rischio non accettabile se eccede il 3% in termini di RAID. Quindi vedete che una colonia lunare ancora stiamo velo velo, la missione su Marte sicuramente siamo fuori.
No, anche perché c'è da dire che il rischio è sempre, come tutte le cose delle radiazioni, va confrontato con gli altri rischi, per cui il 3% e anche Marte ovviamente non è accettabile un rischio del 20-30%, ma è anche vero che l'astronave, chiamiamola l'astronave, la capsula che deve andare sulla Luna o su Marte, deve fornire una sicurezza tale che sia il rischio dell'astronave sia molto più sicuro di questo. L'altra cosa che c'è da dire è che qualunque cosa ovviamente c'ha un rischio associato, cioè la radiazione non è mai zero, e qualunque cosa non c'ha rischio zero, è trascurabile, ma c'è. Quindi radiazione zero non esiste. Se mi faccio una lastra, c'è un mini rischio che è completamente trascurabile, ma che non è zero, che è quello che si vede nel grafico lì in alto.
Generalmente, per esempio questo qui mi aggancio, uno dei principi fondanti della radioprotezione è la giustificazione. Quindi ad esempio il fatto di esporsi al rischio di fare la lastra è giustificato dal fatto che se non facessi la lastra mi dovrei sottoporre a un'operazione dove il chirurgo mi apre per vedere quello che ho.
E c'è un rischio che il chirurgo faccia danno o che il superbatterio ti si mangi. C'è una domanda di Boris Atva che chiede: il rischio rappresenta un dato certo, mentre il rischio è una misura di probabilità.
Sì.
Quindi su una scala quanto rischia un astronauta, immagino dal punto di vista della radiazione, rispetto a un operatore a terra, che ne so, di una macchina radiogena?
Il rischio non è confrontabile, perché parliamo, diciamo, gli astronauti di base stanno già fuori i limiti di terra. Quindi in realtà, per esempio, l'unica cosa che noi sappiamo con certezza riguarda, per esempio, la cataratta. La cataratta è un danno biologico di tipo deterministico, non è stocastico, perché si ha ad alte dosi, però al contempo è anche una malattia a cui tutti prima o poi avremo, perché fa parte della vecchiaia. Quindi in realtà quello che si è osservato, e quindi qui abbiamo la certezza, che negli astronauti il tempo di latenza è molto minore, quindi a un astronauta avrà problemi di cataratta già a 50 anni, cosa che in una popolazione che non è stata esposta alla radiazione spaziale magari si presenta intorno ai 70. Non so se questo risponde, però diciamo che il rischio diciamo degli astronauti è sicuramente superiore a qualunque operatore sulla Terra. Per quanto riguarda l'esposizione, se poi sulla Terra consideriamo le contaminazioni, è un altro paio di maniche. Nello spazio non c'è il problema della contaminazione.
Chiede Mauro se le assicurazioni sanitarie coprono gli astronauti. Sicuramente sono coperti dal punto di vista del monitoring medico, eccetera, eccetera. Sono monitorati e curati, eccetera. Non credo che ci sia un'assicurazione in termini di...
Questo non ho idea, non mi occupo di assicurazioni.
Soprattutto perché non è, secondo me non è tanto l'assicurazione sanitaria, è un tutto insieme, perché appunto il rischio della radiazione, soprattutto in orbita bassa e anche lunare, è trascurabile rispetto agli altri rischi. Se vai a vedere gli shuttle che ne hanno persi due con 14 morti, è chiaro che è molto più alto quello il rischio.
Ma sì, ma poi considerate pure un'altra cosa, che poi diciamo se uno va davanti a una sede legale, diciamo che il rischio da radiazione è l'unico che non ha bisogno dell'onere di prova davanti a un giudice, nel senso, molto probabilmente se si presenta un lavoratore che ha avuto una dose accumulata nella vita di 60 millisievert e ha sviluppato un tumore, molto probabilmente il giudice indicherà nella radiazione il motivo scatenante, anche se non è provato e verificato, perché sono stati rispettati i limiti annuali. Mentre un rischio chimico va giustificato, nel senso, io devo portare le prove che ho il tumore perché ho lavorato con sostanze cancerogene, sulla radiazione i giudici alzano le mani, ok?
Dicono, vabbè, talmente complicato che fate un po' voi.
Esatto, generalmente danno ragione a chi fa causa. Allora, questo è giusto così per vostra cultura. Ora, che cosa succede? Come mitighiamo questi rischi? Allora, diciamo subito che non esiste una panacea, non esiste un metodo che ci permette di abbattere questi rischi, ne esistono diversi, e l'idea è quella di farli lavorare in sinergia e avere il meglio da questa sinergia. Quindi parliamo sia di pianificazione del viaggio, sia di misure fisiche come schermature passive e attive, parliamo di biologia sintetica, che essenzialmente sono soluzioni che vengono fuori dalla biologia, dalla farmacologia e dalla fisiologia, e poi anche le previsioni di space weather. Diciamo che la pianificazione del viaggio si può intendere sia dal punto di vista temporale che dal punto di vista spaziale. Essenzialmente, diciamo, dal punto di vista spaziale avrà a che fare con la traiettoria nell'attraversamento delle fasce di Van Allen. Se la missione verso lo spazio profondo permetterà l'attraversamento delle fasce nelle zone dove la densità delle particelle è minore, logicamente questa traiettoria è preferibile. Nel caso in cui dovessero passare, diciamo, anche attraverso, diciamo, il tempo di transito, considerando le velocità, è molto limitato e comunque non dovrebbero dare un contributo alla dose superiore al 10%, dovrebbe essere molto inferiore al 10%. Per quanto riguarda la pianificazione temporale, invece, questa è molto importante, perché potrebbe avere un grosso impatto sulla dose agli astronauti. Questo poiché dobbiamo considerare che i raggi cosmici galattici sono modulati dall'attività solare. Qui in questo grafico vi ho riportato l'attività solare, che sapete, diciamo che ha dei massimi e dei minimi intervallati di 11 anni. E potete vedere che il flusso dei raggi cosmici, quindi quelli che vengono dall'esterno del nostro sistema solare, questi flussi sono completamente in controfase con questo andamento. Quindi in concomitanza dei minimi solari ho un massimo dei raggi cosmici, e in concomitanza del massimo solare ho un minimo dei raggi cosmici. Ora, che cosa succede? Questo perché essenzialmente nei periodi di massimo solare quello che succede è che l'eliosfera essenzialmente aumenta di volume proprio per l'aumento del vento solare che porta con sé anche il campo magnetico solare. Questa eliosfera fa sì che i raggi galattici che vengono dall'esterno siano deflessi una parte verso l'esterno e quelli che entrano possono perdere un po' di energia. All'atto pratico si assiste a una diminuzione del flusso dei raggi cosmici galattici che essenzialmente daranno il maggior contributo alla dose degli astronauti, e questo lo vedremo perché è una radiazione isotropa che rilascia molta energia, lo vedremo con i dati di MSL-RAD, e essenzialmente diciamo i modelli ci dicono che questo flusso dovrebbe essere abbattuto di un fattore 10, anche se poi dalle misure fatte con rivelatori sembra che il fattore sia più piccolo, sia un 2, ma che comunque sarebbe comunque importante. Quindi si assiste a un abbattimento del flusso, un abbattimento, una diminuzione, e si assiste al fenomeno dell'indurimento del flusso. Perché? Che cos'è questo indurimento del flusso? Essenzialmente sapete che questi flussi sono piccati a una certa energia, mostrano un picco, io perdendo la parte a bassa energia, questo fa sì che l'energia media delle particelle che arrivano all'interno del sistema solare sia mediamente più alta, e questo è il fenomeno dell'indurimento, che è un qualcosa che si conosce molto bene in radioprotezione. Allora, che cosa succede? Abbiamo detto, in linea di massima sarebbe quindi preferibile partire su un massimo solare o comunque in concomitanza di un massimo solare, sia perché la maggioranza della dose è portata proprio dai raggi cosmici galattici, che avrebbero in questo caso dei minimi, sia perché le nostre schermature che utilizziamo sulle astronavi sono molto più efficienti a proteggerci dalle radiazioni solari, come potete vedere diciamo da questo grafico, rispetto alle radiazioni cosmiche, dove riusciamo ad abbattere in realtà molto di meno. Quindi in generale sarebbe preferibile questo periodo. Dobbiamo però considerare una cosa, che mentre per l'uomo sarebbe preferibile un aumento della radiazione solare, essenzialmente se noi partiamo in un periodo di massimo abbiamo più probabilità di avere eventi solari e abbiamo più probabilità che questi possano investire la navicella. Questo flusso abbondante di protoni, parliamo anche di 10 alla 13 protoni al secondo, può dare problemi sull'elettronica dando le cosiddette SEU, che altro non sono che le variazioni dello stato logico dei transistor micrometrici, e siccome queste missioni si baseranno diciamo per il supporto vitale per tutto proprio sull'elettronica e computer, potrebbe essere un problema. Quindi è sempre da mettere sul piatto della bilancia una preparazione simile della missione.
Sì, però è anche vero che molte cose, cioè il rischio è che sia progettato male, ma il rischio dei danni all'elettronica, se fanno un'elettronica ridondata, se vai su Marte, è basso. Il problema appunto è che non, come dici tu, non c'è un momento ideale per andare, perché dovresti andare quando sei al massimo solare, perché c'è meno raggi cosmici, che quello sei sicuro che te li becchi, ma il rischio di un'eruzione, come immagino c'era la slide dopo,
aumenta.
E quindi poi se te becchi l'eruzione, e come purtroppo tutti gli eventi naturali, come pure anche questi portati anche dal cambiamento climatico che stiamo vedendo in centro Italia, se ti arriva l'evento catastrofico poi stai in mezzo tra Terra e Marte. Non è che, perché tra l'altro c'è da dire che la stazione spaziale, c'è il piano operativo che nel caso di un'eruzione solare apocalittica loro prendono la Soyuz e tornano, o la Dragon, e tornano giù, in mezz'ora stanno giù, meno che ci metti ad andare in centro a Roma, quindi
è meno di quello che impiego io andare al lavoro.
Esatto,
quindi potrei prendere la Soyuz invece di raccordo. Però diciamo bisogna considerare anche un'altra cosa, che facendo sempre un discorso di probabilità può anche succedere che l'evento solare non investa la nostra particella, può anche capitare questo qui, quindi
navicella,
è sempre...
no, la particella.
Scusate, navicella. Ora che succede? Vi mostro diciamo dei dati molto indicativi, che sono stati dati raccolti da MSL-RAD, che è questo rivelatore montato sul rover Curiosity che oggi si trova su Marte. Questo rivelatore ha preso dati anche nella fase di crociera, registrando un rate di dose equivalente di circa 2 millisievert al giorno. diciamo che la dose dovuta agli eventi solari è stata solo del 5%. E qui, diciamo, questo rivelatore è partito in concomitanza a questo, diciamo, alla fine di questo massimo solare. Quindi, diciamo, è sempre una questione probabilistica. Queste dosi così alte, comunque, diciamo, vedete che questo qui è quello che lui ha registrato degli eventi solari, questa 25 millisievert di dose equivalente integrata, e questi sono gli eventi solari che ha visto durante la fase di crociera. Vedete, qui c'è la fase di approccio a Marte, durante circa 8-9 mesi di viaggio ha registrato questi picchi, sono picchi di dose rate degli eventi solari che hanno colpito.
C'è da dire che questo ciclo solare, ne abbiamo parlato un paio di volte con Valentina Penza nelle live sul Sole, è stato parecchio moscio, cioè poche eruzioni, poche macchie solari, eccetera. Questo è quello precedente, ma insomma, anche quello attuale non è che si sta.
Dobbiamo affrettarci a partire, allora.
Campa cavallo, infatti.
Scherzo. Allora, cosa succede? Che questo ratio di dose si abbatte di oltre un fattore 2 su Marte. Allora, perché si abbatte di questo fattore 2? Perché, come vi dicevo,
c'è il pianeta.
Quindi... Esatto, i raggi cosmici, finché state sulla navicella, diciamo, colpiscono in maniera isotropa la navicella, atterriamo sul pianeta e il pianeta mi nasconde metà del cielo, quindi questo ti dà già un fattore 2 di abbattimento della dose, che in realtà è leggermente più alto questo fattore di abbattimento, perché Marte ha una leggera atmosfera, molto, molto rara, ma che comunque c'è, quindi anche questa aiuta. E si scende a 0,7 millisievert al giorno dal valore di 1,84. Ora, come possiamo intervenire dal punto di vista fisico? La prima cosa, la più elementare, sono le schermature passive. Allora, io qui ho lasciato qualche formula, però essenzialmente vi voglio dare, diciamo, un concetto fondamentale. Ogni volta che noi sulla Terra abbiamo a che fare con la radiazione, pensiamo alla vita di tutti i giorni, andiamo a fare una lastra. Vado a fare la lastra, io so che sulle pareti della stanza dove c'è il tubo radiogeno c'è il piombo, perché il piombo sappiamo che assorbe i fotoni prodotti dal nostro tubo radiogeno. Perché li assorbe? Li assorbe perché i fotoni interagiscono essenzialmente per interazione elettromagnetica. Questo non vale per gli ioni, perché interagiscono sì per interazione elettromagnetica, ma interagiscono anche per interazione nucleare. L'interazione nucleare fa sì che questi ioni vadano a creare questi sciami di particelle nell'interazione, diciamo, con il mezzo, che a loro volta possono investire l'astronauta, e parliamo di neutroni, parliamo di ulteriori ioni, e quindi queste possono dare un contributo non trascurabile alla dose dell'astronauta. Quindi qual è l'idea? L'idea essenzialmente è utilizzare dei materiali che mi limitino questa probabilità di sviluppare questi sciami atronici, e sono tutti materiali leggeri. In linea totalmente teorica, il miglior materiale sarebbe l'idrogeno liquido, che però, diciamo, non è il materiale più stabile del mondo e non si utilizza generalmente. Generalmente è molto utilizzato nell'astronautica il polietilene, è stato testato anche il Kevlar, che avrebbe anche il plus di proteggere l'astronave dalle micrometeoriti, e l'acqua, che diciamo, ci sono progetti per creare delle zone sicure, i vault sull'astronave, che sarebbero appunto circondati da acqua, entro i quali l'equipaggio potrebbe entrare nel caso, ad esempio, di eventi solari. E diciamo che sono, da una parte, dobbiamo considerare un'altra cosa, che diciamo, gli shielding che hanno le migliori performance sono quegli shielding che hanno uno spessore medio rispetto alla densità del materiale, perché se usassimo dei blocchi di materiale con spessore più grande rispetto, diciamo, se facciamo sempre un rapporto con la densità del materiale, aumenteremmo nuovamente la probabilità dello sviluppo di questi sciami. Quindi in realtà i migliori sarebbero, diciamo, non esagerare con lo spessore.
Tanto comunque, appunto, visto che i razzoni non ci stanno, cioè, esatto, il vincolo viene dal fatto che non c'è la massa.
Il materiale è leggero. Una cosa positiva dal punto di vista dell'astronautica. Ora parliamo delle schermature attive. L'idea che ha sempre avuto l'uomo è stato quello di sfruttare soprattutto il campo magnetico per deflettere, qui vi ho messo la forza di Lorentz, le particelle cariche. Ora, che succede? Se andiamo a prendere in considerazione le masse degli ioni e le energie cinetiche, ci accorgiamo che abbiamo bisogno di campi di decine di Tesla, e l'unico modo che ad oggi conosciamo per generare questi campi sono dei magneti superconduttori criogenici. Ci sono delle limitazioni importanti, delle problematiche di difficile soluzione nell'utilizzo di questi magneti. Allora, prima fra tutti è l'enorme peso della struttura di questi magneti superconduttori, parliamo di diverse decine di tonnellate, che richiederebbe un assemblaggio in orbita e dei costi spropositati, diciamo, per mandare il tutto in orbita e assemblarlo in orbita. Altra cosa, diciamo, non è detto che tutte le particelle siano deflesse completamente da questo campo magnetico, perché non solo dipende dall'energia delle particelle, ma anche dell'angolo d'entrata rispetto al campo magnetico. Questo fa sì che alcune particelle potrebbero raggiungere, le strutture del superconduttore, che sono materiali pesanti ad alto Z, e generare questi famigerati sciami adronici che andrebbero ad investire l'astronave. Diciamo, una parziale soluzione a questo è data dalla sinergia con una schermatura passiva che dovrebbe trovare posto tra le bobine, diciamo, magnetiche e l'astronave. Ma il problema fondamentale che hanno questi campi è il problema del quenching, perché, diciamo, può succedere di avere un evento di quenching, che sono eventi esplosivi. Perché che cosa succede? Come vi dicevo, abbiamo questi superconduttori. Il superconduttore in fisica è un materiale che permette la circolazione della corrente, quindi degli elettroni, senza opporre resistenza. Generalmente, immagazzinano una grande quantità di energia questi superconduttori. Nel caso in cui vi sia un problema con la criogenia, qui parliamo delle temperature dell'elio liquido, quindi siamo comunque a temperature molto basse, nel caso di perdita di criogenia, quello che può succedere è che il superconduttore possa transire dallo stato di superconduzione alla conduzione normale, e quindi ci sarebbe un rilascio pressoché istantaneo di una grande quantità di energia.
Mi sanno qualcosa a LHC, che quando accesero LHC le prime volte, ti ricordi? Vollero andare a velocità smodata subito, alla massima potenza. C'era questo pezzettino di rame che aveva una resistenza che non era zero, ma era 0,0000 qualcosa, e ha fatto esattamente sto quenching. Quindi ci fu proprio un'esplosione, si spostò sto magnete che era lungo, non so se 20 metri, pesante decine di tonnellate, di metri proprio, la botta magnete, quindi chiaro, farlo nello spazio con la gente dentro non è proprio...
Esatto, perché poi alla fine per proteggerli dalle radiazioni non è una cosa buona farli esplodere. Quindi quali
però,
sono le soluzioni?
Prima di esplodere non hai preso radiazioni per niente, poi sei saltato per aria.
Sì, in effetti. Allora, quali sono le soluzioni proposte? Allora, una soluzione è quella di creare delle bobine segmentate, in modo segmentate dal punto di vista della criogenia, in modo che se c'è una perdita criogenica, la transizione è soltanto su un pezzo della bobina. E questo potrebbe limitare. Al contempo, diciamo, si vorrebbe aumentare anche la massa. Anche se non è richiesta dal punto di vista della generazione del campo magnetico, l'aumento di massa permetterebbe di gestire l'energia che sarebbe improvvisamente rilasciata in caso di quenching. Però logicamente stiamo andando contro i limiti dell'astronautica, perché già, diciamo, queste coil pesano decine di tonnellate, ne andiamo ad aggiungere altre decine, non è proprio la cosa migliore del mondo. Quindi, come alternativa al campo magnetico, si è pensato al campo elettrostatico. Perché il campo elettrostatico? Allora, innanzitutto, se parlerete mai con qualche acceleratorista, vi dirà che utilizzare il campo elettrostatico per curvare delle particelle cariche è estremamente inefficiente. Questo poiché fisicamente, diciamo, una particella carica opporrà sempre più resistenza ad essere curvata da un campo elettrostatico rispetto a un campo magnetico. E questo è uno dei motivi per cui sugli acceleratori di particelle i dipoli curvanti sono magnetici, soltanto in casi particolari ci può essere dei dipoli elettrici che sono dipoli pulsati. Nel caso del campo elettrostatico sono state progettate delle strutture gonfiabili, dette sono strutture leggere, dette di Gossamer, che possono essere caricate con elettrostaticamente. Ora, che succede? Vi dicevo, è estremamente inefficiente utilizzare un campo elettrostatico, e per avere diciamo lo stesso raggio di curvatura che avremmo con un magnete superconduttore, dovremmo caricare queste strutture con almeno un migliaio di megavolt, che sono dei valori, diciamo, abbastanza proibitivi. Quindi l'idea qual è? È rilassare la richiesta del raggio di curvatura, ovvero pensare anche a raggi di curvatura molto più grandi. E come faccio? Essenzialmente le posso mettere anche lontane dall'astronave, queste strutture leggere di Gossamer, che serviranno per deflettere gli ioni carichi. E avremo sia strutture cariche positivamente che strutture cariche negativamente. Quelle negative saranno poste più all'esterno, perché serviranno per deviare diciamo il vento solare e il flusso di elettroni che proviene dal Sole, che andrebbe a scaricare essenzialmente le strutture cariche positivamente, che serviranno proprio per deflettere gli ioni che hanno carica positiva. E questa, diciamo, è un'idea, diciamo, queste strutture permetterebbero appunto diciamo di raggiungere il risultato, diciamo, in maniera, se vogliamo, un po' più sicura. Non hanno il problema del quenching e poi pesano poco, quindi sicuramente è un qualcosa su cui ci si può riflettere. Ora parliamo della biologia sintetica. Essenzialmente, in questa parola io indico le soluzioni che provengono dalla farmacologia, dalla biologia e dalla fisiologia. Allora, dal punto di vista farmacologico bisogna dire che un danno da radiazione, diciamo, può essere sia di origine fisica, ovvero passa la nostra particella, passa nel nucleo, dove vi ricordo che, al di là di quello che siamo, siamo abituati a pensare normalmente, soltanto in una fase di mitosi cellulare parliamo di cromosomi, altrimenti il nostro DNA ha la forma di una gelatina che si chiama cromatina, quindi è distribuito nel nucleo. Comunque può passare la nostra particella e andare a recidere, per esempio, una parte della doppia elica, generando il danno, e questo è una generazione di tipo fisica. Ma al contempo possiamo avere un danno di tipo chimico, perché la particella, interagendo diciamo con le molecole d'acqua all'interno del nucleo, crea diciamo i radicali liberi, che sono queste entità chimiche diciamo fortemente reattive, che a loro volta possono andare a generare, a indurre il danno sul DNA, creando il cosiddetto shock ossidativo per la cellula.
Quindi questi sono i radicali liberi, sono un problema in generale, perché vuol dire sono ioni che sono, appunto, sono molto attivi chimicamente, e lo potete generare non solo con la radiazione, ma con tante sostanze chimiche, fisiche.
Esatto. Quindi diciamo che in realtà diciamo che qualunque soluzione di tipo farmacologico è basato sull'effetto antiossidante. Conosciamo tre diverse famiglie di molecole che hanno questo potere antiossidante: abbiamo le cisteine, cisteamine, ma soltanto una molecola, la mifostina, è riconosciuta ad oggi dalla Food and Drug Administration come l'anti-radiation drug, grazie agli studi portati avanti a Bethesda dai nostri amici militari in America. Essenzialmente questa molecola permette l'eliminazione dei radicali liberi, la stabilizzazione della riparazione del DNA che viene, diciamo che avviene, l'inibizione della progressione del ciclo cellulare e l'induzione dell'ipossia, quindi una riduzione dei livelli di ossigeno che ricordiamo essere direttamente proporzionale, meglio ancora, diciamo i radicali liberi, il numero è direttamente proporzionale diciamo agli atomi di ossigeno presenti. Dobbiamo però considerare che questi farmaci hanno degli effetti collaterali spaventosi, che fanno sì che diciamo il loro utilizzo è limitato veramente a casi molto 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 particolari.
Appunto, c'è una guerra nucleare dal militare, che poi non deve sopravvivere poi a lungo, deve sopravvivere, esatto, solo per contrattaccare.
Quindi... Però diciamo che si è proposto come approccio alternativo, diciamo, nella scienza della nutraceutica, diciamo delle diete ricche di antiossidanti che preventivamente possono aiutare diciamo, durante queste esposizioni in questi ambienti ostili.
Frutta e verdura, era come il vecchio barile di mele dell'Isola del Tesoro.
Sì, esatto, esatto. Ora, altra cosa, previsioni di space weather. Allora, di che parliamo? Lo space weather è il tempo meteorologico spaziale ed essenzialmente, diciamo, parliamo di tutto quello che avviene nell'eliosfera. L'attore principale di quello che avviene nell'eliosfera è il Sole, essenzialmente. E noi vorremmo sfruttare questa scienza, questa branca, diciamo, della fisica spaziale per fare delle previsioni, in inglese forecasting. Perché vi dico il termine in inglese? Perché in realtà non facciamo forecasting, se ci va bene facciamo nowcasting, ovvero previsioni a poche ore. Perché un forecasting vero e proprio richiederebbe dei modelli dettagliatissimi del Sole che ci permettano di capire dove avverranno i fenomeni che saranno precursori di emissioni di particelle da parte del Sole, quindi dove sulla fotosfera avremo bisogno di modelli dettagliati del trasporto delle particelle, di come diciamo questi eventi si vadano a propagare all'interno del sistema solare, perché vi ricordo che generalmente insieme a questo materiale viene emesso dal Sole anche campo magnetico che va a auto-interagire con le particelle, e quindi abbiamo delle traiettorie totalmente casuali, se passatemi il termine. Avremo bisogno di una rete di satelliti, diciamo, continuamente puntati sul Sole da tutte le angolazioni per capire, diciamo, dove avverranno fenomeni precursivi degli eventi solari, e un'enorme potenza di calcolo per le simulazioni. Quindi essenzialmente, diciamo, e a tutto questo dobbiamo aggiungere poi un dettaglio, che è quello di utilizzare rivelatori nei pressi dell'astronave per capire l'effettiva pericolosità della radiazione che raggiunge appunto lo space habitat. Allora, alcune cose ci stiamo lavorando, perché per esempio abbiamo i satelliti GOES, alcuni dei quali sono attrezzati per vedere una determinata banda di emissione dei fotoni, che, diciamo, che sono indicati come precursivi di eventi solari di circa una 10, 13, 14 ore. Però al contempo non abbiamo questi modelli dettagliati del Sole, e in generale possiamo dire che nella migliore augurio che possiamo farci è un augurio di nowcasting, quindi previsioni di poche ore. Però, diciamo, come vi dicevo, alcune cose ce le abbiamo, e una di queste cose sono dei rivelatori che ci permettono di caratterizzare i campi di radiazioni a livello anche molto dettagliato. Questi rivelatori essenzialmente sono stati caratterizzati a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, che ad oggi è un laboratorio privilegiato per fare questa tipologia di studi. E qui potete vedere, per esempio, vi ho riportato dei flussi di particelle registrati a bordo della Stazione Spaziale Internazionale da Altea. Io, perché ho lavorato in questo gruppo Altea, vi parlerò di Altea casualmente, che vengono messi a confronto ad esempio con i dati registrati da Crater, che è un rivelatore che è in orbita attorno alla Luna, e da RAD-MSL, che è quello che abbiamo visto su Marte. In alcuni casi, qui c'è la differenza, che qui siamo nel modulo US Lab, qui siamo nel modulo Columbus, vedete che c'è una sovrapposizione. Quindi in un certo senso la stazione spaziale è proprio il laboratorio ideale dove andare a fare determinate misure della radiazione spaziale, perché i flussi sono confrontabili con quelli dello spazio profondo. Nel caso di orbite, diciamo, ad alta latitudine. Di che vi parlo? Vi parlo di un rivelatore molto innovativo che, diciamo, alla costruzione del quale ho partecipato, che è lì dall'Altea. Essenzialmente è stato un upgrade del vecchio rivelatore Altea, che era un tracciatore a silicio, a cui sono stati aggiunti due piani di scintillatore veloce che permettono di fare il tempo di volo. Il tempo di volo è una misura che, come dice la parola, misura il tempo che la particella impiega per passare da un piano all'altro, e quindi è una misura che ti permette essenzialmente la determinazione della velocità della particella e quindi anche dell'energia cinetica della particella. Perché è così innovativo questo rivelatore? È così innovativo perché per la prima volta nello spazio siamo stati in grado di misurare in maniera indipendente l'energia rilasciata su unità di percorso, in gergo chiamata TS/dx, che quello che vi dicevo prima, il linear energy transfer, l'energia appunto rilasciata su unità di percorso, e questo parametro qui, che è lo Z quadro su beta quadro, che altro non è che la carica dello ione sulla velocità dello ione, e quindi è un qualcosa di proporzionale all'energia cinetica. Questo perché è così importante? Perché alcuni modelli, o meglio ancora, alcune funzioni che sono state proposte per modellizzare il fattore di qualità Q della NASA dipendono proprio da questo fattore. E quindi in questo caso siamo per la prima volta in grado di misurare i parametri da cui dipende questo fattore, e quindi ci aspettiamo di capire ancora di più sulla radiazione spaziale. E qui vi ho riportato semplicemente qualche risultato. Il rivelatore è stato esposto lungo i tre assi nel modulo, se non sbaglio, Columbus, e qui vedete che a seconda dell'orientazione il flusso è più basso o più alto, a seconda se l'asse fosse parallelo, diciamo, all'asse longitudinale della stazione, oppure sull'asse verticale, o
nella... Cambia talmente tanto la schermatura che è chiaro che...
E questo, ritorniamo al discorso che vi dicevo, che questi campi hanno una dinamica spaziale e temporale impressionante, perché logicamente la dose che prende un astronauta dipende non solo da dove si trova la stazione spaziale, ma dipende da dove si trova l'astronauta all'interno della stazione spaziale. Non è banale.
Sì, vuoto per pieno loro prendono in un giorno quello che noi prendiamo a terra in un anno, un po' di meno, ma insomma, esatto. Il fattore è un giorno un anno. E però anche qui, come dicevi tu, non sono stati visti effetti negativi, perché comunque la dose è alta, ma è comunque molto bassa rispetto a incidenti tipo appunto Fukushima, Chernobyl e così via. E quindi in qualche maniera il corpo, anche al di là delle mele dell'isola del tesoro, degli antiossidanti, e compensa per queste cose. L'unica cosa che si è vista, come citavi tu, nel lavoro di Cucinotta, è che gli astronauti che stavano in orbita più alto sulla Luna hanno avuto una cataratta per proporzione maggiore o prima di quelli che sono rimasti.
È cambiato semplicemente il tempo di latenza, invece che essere, non lo so, 50 anni, è stato 20 anni il tempo di latenza.
Però è stata sulla Luna, una cataratta va bene.
Esatto, va bene. Ricordo anche che uscì un lavoro che poi venne ritrattato, che era uno studio praticamente di tipo statistico su una corte di 12 o 15 astronauti, che metteva in relazione diciamo il volo sulla Luna con problemi cardiaci, se non sbaglio.
Ah sì, questo non lo sapevo.
È stato ritrattato perché essenzialmente non stava in piedi, uno studio statistico su 12 persone, perché due ci hanno avuto un infarto.
Beh, però non è tanto diverso da molti studi di medicina, anche qui per fare battute gratuite.
Vabbè, però le corti generali, studi epidemiologici prevedono delle corti molto 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 ampie, non sono 10 persone su questo, e poi bisogna anche considerare, diciamo, su tutto questo tutti gli effetti di mascheramento.
Sì, esatto.
E, diciamo, come fai a discriminarli? Non è semplice. Comunque va bene, questo era perché ho fatto un po' di pubblicità.
L'Altea è vivo, è lotta insieme a noi, assieme a Mini Euso.
Sì.
Funziona, insomma, ancora prende dati, e, anzi, questo funziona continuamente, mentre Minieuso è acceso periodicamente. Anche qui c'è un lavoro che stiamo cercando di fare con una nostra dottoranda, Giulia Romoli, che appunto lavora sia sull'IDAL che su Minieuso, per confrontare le misure dei due strumenti. Altea è stato su un sacco di tempo, ha fatto una serie di misure anche sui lampi di luce, che anche quello è legato alla radiazione, cioè che quando la radiazione colpisce l'apparato visivo si vedono questi lampi di luce legati appunto all'eccitazione della rotopsina e così via. Anche quello ne abbiamo parlato.
Non è detto che siano soltanto l'interazione con l'occhio vero e proprio, ma anche col sistema nervoso centrale, per il fatto che comunque appaiono anche di colori diversi. Noi sappiamo che, per esempio, i fosfeni di tipo blu hanno a che fare con l'effetto Cherenkov nell'umor vitreo, e mentre poi sappiamo anche di fosfeni di forma diversa e di colore diverso, e quando c'è un colore diverso, come lo spieghi dal punto di vista fisiologico, se non come un'interazione, un'indicazione quantomeno dell'interazione della particella col sistema nervoso centrale?
Ora è chiaro. Quindi, che dal punto di vista dosimetrico non è pericoloso.
No.
Dal punto di vista psicologico, di interazione, anche di se vedo tanti lampi di luce, sto andando verso Marte, so che c'è una grossa eruzione, mi posso anche preoccupare, anche se sono un astronauta super attestato. Quindi è l'indice di un tipo di interazione umano-materia, umano-raggi cosmici, diverso da quello che è quantificato in termini di dose. È chiaro che non è pericoloso come questi, che pure sono appunto relativamente safe se consideriamo i rischi di una missione su Marte o sulla Luna, però resta il fatto che ne va tenuto conto. Noi sarà cominciato con queste cose qua sulla vecchia stazione spaziale Mir, la russa, nel 95. Quindi
su questo aggiungo una curiosità dei Cosfeni, che essenzialmente prima del ritorno dell'equipaggio dell'Apollo 11 nessun astronauta aveva riportato l'esperienza di Cosfeni, quando in realtà Tobias, se non sbaglio, nel 1951, che era un ricercatore 51? Ok.
52, voglio dire.
52. Fine 51, inizio 52.
Quasi 1005.
E essenzialmente a terra predice che diciamo chiunque, diciamo, lui presenta questo lavoro, in realtà non è proprio sugli astronauti, ma sono su i piloti che volano ad altissima quota sugli aerei spia, predice che ci saranno soggetti a questi fosfeni. In realtà nessun astronauta dell'Occidente riporta questa esperienza. I primi a riportare questa esperienza sono l'equipaggio dell'Apollo 11, e questo succede perché? Non perché diciamo che l'Apollo fino ad oggi è stata l'unica missione umana nello spazio profondo che ci ha fatto lasciare il campo magnetico terrestre, quanto perché diciamo quello che succede è che al ritorno diciamo dalla Luna i tre astronauti diventano tre eroi, tre simboli del modello americano, e sanno che non avrebbero mai più volato perché l'America non gli avrebbe fatto rischiare la vita essendo diventati dei simboli, e quindi
un po'
sanno...
come il povero Gagarin, che poi non ha più volato ma si è schiantato con l'aereo, poveraccio.
Esatto. E essenzialmente diciamo, nella certezza che non avrebbero più volato, hanno testimoniato sia Aldrin che Armstrong dell'esperienza dei Cosfeni. Loro parlano, si comincia ad indagare, e a quel punto che loro dicono abbiamo avuto i Cosfeni, tutti gli astronauti che hanno volato prima di loro, anche a orbite più basse, nei programmi Gemini e Mercury, cominciano a riferire di aver visto Cosfeni. Nessuno di loro aveva riportato questa esperienza perché pensavano che fosse un loro limite fisico, qualcosa che non andava in loro, e che proprio a causa di queste esperienze non li avrebbero fatti volare. Quindi nessuno li aveva riportati. Nel momento in cui l'Apollo 11 dice signori, abbiamo visto i Cosfeni, a quel punto tutti gli astronauti dicono abbiamo visto.
Ah, pure io.
Esatto, si sono uniti al coro. Questa è soltanto una curiosità. Ok, io con questo ho finito, queste sono le
conclusioni. Sì, direi che abbiamo anche sforato come al solito l'ora e 20, siamo un'ora e mezzo.
Vi ricordo ancora una volta l'evento dell'ASI.
Sì, rimetti l'evento.
Venite per l'evento, restate per Marco, segnatevi al link.
Restate per il coffee break soprattutto, no?
Non pubblicizza così tanto il coffee break, che sono
tu c'hai paura che te lo tolgono tutto al tappeto e poi te li vengono a far pagare a te, dice adesso tu ci porti al bar.
C'ho un po' paura, però spero di no.
Comunque insomma, appunto, questo vale la pena perché gli si darà un taglio proprio perché interdisciplinare, un taglio non troppo tecnico, e quindi
esatto.
Il talk mio tra l'altro è più sulla storia dell'esplorazione spaziale, quindi
sì.
Non ancora più generico come argomento, quindi è gratuito, questo è sempre vale la pena di ribadirlo. E non so se ci sono altre domande, se no vi salutiamo. Se tutto va secondo i piani, venerdì prossimo, in realtà sarà sabato prossimo, e sarà con Lanfranco Fabriani di nuovo sui viaggi nel tempo. E sempre secondo un grande annuncio di previsioni, secondo se tutto va secondo i piani, tra 2 settimane invece saremo di nuovo con Mafalda e parleremo delle fugne nella scienza, fantascienza e archeologia, scienza e fantascienza. Grazie a tutti, grazie ad Alessandro, grazie a chi ci ascolta
Grazie a voi.
offline. E, esatto, infatti dice anche Davide, Cooper durante la missione le Mercury si guardò bene dal denunciarli, fu le prime. Quindi, ma faremo anche una puntata su Light Flash, che anche quella è divertente. Buon fine settimana, ciao a tutti, grazie ancora.
Buon
Ciao.
fine settimana, ciao a tutti.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.com. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo. Non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Get all the Masterforce outdoor power equipment you need to maintain your yard at Menards. Own the outdoors with Masterforce 80-volt power equipment, delivering all the power of gas without the maintenance. The entire 80-volt line is powered by brushless motors for ultimate performance and productivity. From lawnmowers to leaf blowers, string trimmers, and more, find everything you need to create the lawn of your dreams with Masterforce power equipment at Menards.
Save big money at Menards. Swimsuit? Check. Sunscreen? Check. Phone charger? Check. Don't forget to pack the 5-Hour Energy. It fits great in a pocket or carry-on, and the alert feeling will help you arrive ready for anything. Now get 20% off when you use code 5HETRAVEL at 5HourEnergy.com. Expires April 30th. One-time use only. Not valid with other discounts. Remember, visit 5HourEnergy.com and use code 5HETRAVEL to save 20%.